Per il famoso scrittore novecentesco Albert Camus, l'assurdo è la ragione lucida che accetta i propri limiti, come a dire che certe cose sono talmente strane da non poter essere vere. Ecco, se Camus non fosse morto 60 anni fa e vivesse ancora oggi tra di noi, probabilmente avrebbe ritrattato le sue stesse parole, vedendo quel che accade in giro per il mondo, soprattutto nell'ambito della politica internazionale. Come avrete notato, questo 10° episodio dell'Attualità in tre parole non è uscito di domenica, come di consueto, soltanto perché, vedendo le notizie che sono circolate nelle ultime 2 settimane, abbiamo preferito aspettare il più possibile per raccogliere una compilation, un best of di eventi peculiari verificatisi ultimamente sul nostro pianeta. E se non si fosse capito, il filo rosso di questo episodio è l'assurdo, inteso come quella cosa a cui, prima di credere, bisogna ragionare, magari strabuzzare gli occhi, e poi farsi una risata dolce amara. Più amara che dolce. Dunque, cominciamo a scaldare i motori con qualcuno che sta rasentando l'apice del delirio già da qualche mese, vale a dire l'irreprensibile presidente argentino Javier Milei.
Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis che heredamos.
Fresco di elezione, lo scorso dicembre, Milei aveva annunciato un cosiddetto decreto di necessità e urgenza, ovvero una maxi riforma composta da circa 300 articoli, che prevede tra le altre cose una sorta di stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025, la deregolamentazione degli affitti immobiliari, della vendita di cibo, della proprietà fondiaria, dei viaggi aerei e di altre decine di settori dell'economia. Come se non bastasse, questo decreto di Milei serve a creare un quadro legale per un'altra legge composta da 664 articoli, che prevederà la privatizzazione di aziende statali, l'aumento delle pene per chi organizzerà illegalmente delle manifestazioni e permetterà al presidente, lo stesso Milei, di assumere i poteri del Parlamento in caso di emergenza pubblica. Ebbene, il DNU è in teoria già in vigore, ma lo scorso 14 marzo il Senato argentino lo ha bocciato. Questi decreti infatti sono previsti dalla Costituzione di Buenos Aires, entrano in vigore durante le emergenze nazionali, come ad esempio l'attuale crisi economica argentina, con un'inflazione che ha quasi raggiunto il 150%, ma per continuare a operare hanno bisogno dell'approvazione di una delle due Camere del Parlamento. Il problema, per Milei almeno, che vuole comunque liberalizzare il liberalizzabile per risollevare le finanze del paese, è che sia alla Camera che al Senato attualmente controlla meno del 15% dei seggi, e sarà dunque difficile che veda approvato in toto il decreto d'emergenza. Naturalmente il presidente deve avere delle garanzie, anzitutto monetarie, per se stesso, dato che di recente il suo stipendio e anche quello dei membri del suo governo è aumentato del 48%. Quando l'opposizione glielo ha fatto notare, Milei ha proceduto, in maniera anche poco cauta, a licenziare il segretario del lavoro, Omar Yassin, ritenuto responsabile di avergli aumentato la paga mensile a sua insaputa.
Además, al segretario de trabajo, digamos, lo he despedido.
¿Cuándo lo despidió?
En este momento lo están notificando.
¿A Yassin?
Al secretario de trabajo. Digamos, por este error. Este è un errore che non dovrebbe aver commesso.
Il nostro eroe si è poi in parte contraddetto, affermando che questo aumento è stato innescato in maniera automatica da un decreto firmato dalla presidente uscente Cristina Kirchner. Tuttavia, come sostiene il Buenos Aires Herald, è stato lo stesso Milei a firmare un decreto che ha innalzato la sua paga nel mese di febbraio. Ora non è chiaro se Milei aspiri a diventare un nuovo autocrate in nome della salvezza dell'Argentina, ma quel che è certo è che non riuscirà mai a raggiungere il livello di riverenza riservato al Rama X di Thailandia, altresì noto come Vajira Longkorn, la nemesi storica di Novo Alexio. Se avete visto il video che ormai è uscito 2 anni e mezzo fa sul canale di Novo Alexio, sapete che se fossi thailandese potrei essere condannato a 195 anni di carcere. Ebbene, questa poco clemente sentenza mi verrebbe comminata per via dell'articolo 112 del codice penale thailandese, che punisce con un massimo di 15 anni di carcere coloro che criticano o insultano la corona locale, e le critiche sono cumulabili. Infatti già lo scorso gennaio un attivista pro-democrazia è stato costretto a 50 anni di galera, e come lui dal 2020 altre 250 persone. In che modo si può ledere Sua Maestà Rama X? Ce lo suggerisce il Khao Klai, letteralmente Andiamo Avanti, il principale partito di opposizione thailandese, che avrebbe violato per l'appunto questo articolo 112. Il motivo? Ebbene, per aver proposto di modificare lo stesso articolo 112 sulla lesa maestà, atto percepito come un tentativo di colpo di Stato. La scorsa settimana, infatti, la Commissione elettorale thailandese ha annunciato che domanderà alla Corte Costituzionale di Bangkok di mettere al bando il Khao Klai, partito che a maggio del 2023 addirittura aveva vinto le elezioni politiche, proponendo proprio di riformare il ruolo della monarchia. Peccato che, nonostante abbia la maggioranza in Parlamento, il Khao Klai sia stato estromesso dal governo grazie al provvidenziale intervento della giunta militare, che nel 2014 ha di fatto assunto il potere. Abbiamo parlato di una probabile deriva autoritaria, di una dittatura, e ora non ci resta che introdurre invece anche il leader di una setta religiosa, tale Ismail Chokurongerwa, ammesso che si pronunci così. Un 56enne autoproclamatosi profeta zimbabwiano, dello Zimbabwe, che è stato arrestato assieme a dei collaboratori della polizia di Harare, la capitale dello Zimbabwe. Le autorità hanno scoperto che in Zimbabwe questo profeta gestiva una setta da più di 1000 adepti in una fattoria isolata, da lui chiamata Canaan, sita a una trentina di chilometri dalla capitale dello Zimbabwe. Qui a Canaan vivevano decine di famiglie con 250 bambini che si ritiene siano stati vittime di abusi e lavoro minorile, tra l'altro privi di certificato di nascita. Stando a quanto riporta il giornale Nigrizia, la setta di Chokurongerwa, che si dice essere in contatto con Dio, farebbe parte di una più ampia rete di chiese evangeliche locali, note come chiese dall'abito bianco, che rifiutano sia la medicina moderna che l'istruzione statale, pena la venuta di una non meglio precisata apocalisse. Chokurongerwa era già stato arrestato nel 2015 per aver attaccato dei poliziotti che contestavano proprio gli abusi sui minori all'interno della fattoria. Questo significa che per 9 anni nessuno ha fatto nulla di concreto per fermarlo, anche se poi quello delle sette è un problema diffusissimo in Zimbabwe. L'UNICEF stima che il 6% della popolazione del paese appartenga a queste sette evangeliche, che, sebbene non siano tutte necessariamente delle sette, precisiamo, minano il già debole sistema educativo zimbabwiano. Cadere nelle trappole di una setta non è che sia così difficile, soprattutto per chi in maniera abbastanza ardua ha accesso a internet, così da rendersi conto delle assurdità che certi profeti propagandano. Non che internet sia necessariamente un posto sicuro, tra truffe online, malware e dati e password violati. Da oggi, però, a difenderci c'è NordVPN, lo sponsor che ringrazio per continuare a promuovere questa nostra rubrica del podcast Storie di Geopolitica. NordVPN vi offre una protezione completa da hacker e data breach, scansionando così ogni documento che scaricate sui vostri dispositivi, e blocca anche i cookie di tracciamento, mascherando il vostro indirizzo IP, il che è una funzione che vi permette in questo modo di navigare su reti pubbliche in tutta sicurezza e anche di geolocalizzarvi in altre parti del mondo per accedere a cataloghi di piattaforme streaming estere e confrontare i costi di hotel, voli, autonoleggi, saltando di paese in paese così da scegliere il prezzo più conveniente per le vostre vacanze. In Italia alcune VPN offrono dei servizi simili, ma sono gratuiti, tant'è che il 43% degli italiani ad oggi continua a utilizzarle. Il problema è che queste VPN sono gratuite perché guadagnano in tanti altri modi, magari vendendo i vostri dati a dei data broker, che a loro volta, un po' come alla Fiera dell'Est, li smerciano ad aziende pubblicitarie o compagnie che li sfrutteranno ben volentieri per targettizzarvi con campagne marketing e proliferazioni. Praticamente affidarsi alle VPN gratuite è come presentarsi di fronte al Ramadecimo e dirgli che è un po' uno sciocco, un rischio decisamente evitabile. Invece NordVPN anche per quest'anno ha confermato la sua no-log policy. Significa che NordVPN non conserverà i dati degli utenti né disporrà di server atti a farlo. Quindi se volete cominciare a proteggervi già da ora non vi resta che cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo episodio per ottenere uno sconto esclusivo e 4 mesi di abbonamento extra su tutti i piani biennali di NordVPN. Mi raccomando, utilizzate il codice NOVAGEO. Ma ora, tornando alle nostre assurdità, immagino che siate rimasti spiazzati dalla seconda parola di oggi, leggendola nel titolo, perché ancora non l'abbiamo menzionata. Italo Circo. Italo Circo non è soltanto una reference a una nota canzone che tutti almeno una volta abbiamo ascoltato, volenti o nolenti, io più nolenti che volente, la scorsa estate, ma anche un triste e, se vogliamo, ridicolo spaccato del nostro paese che non ci delude mai e che ci fa dire «sì, questa è proprio l'Italia». La prima barzelletta in ordine cronologico, almeno nelle ultime 2 settimane si intende, ha a che fare con l'inchiesta relativa all'ormai annosa questione dell'eredità di Gianni Agnelli, il noto patron della Fiat.
L'inchiesta sull'eredità Agnelli si allarga, dopo John Elkann coinvolge anche il fratello Lapo e la sorella Ginevra, mentre emerge una nuova accusa, truffa ai danni dello Stato. Tutto ruota ancora una volta attorno all'immensa e contesa eredità di Gianni Agnelli.
In estrema sintesi, alla morte di Agnelli nel 2003, il suo successore fu il nipote John Elkann, attuale presidente di Stellantis, la fusione tra Fiat, Chrysler, Peugeot e Ferrari, e figura chiave della holding Exor, che controlla il gruppo Gedi, che pubblica La Stampa e Repubblica e che controlla anche la Juventus, la squadra di calcio. All'epoca, John Elkann licenziò il secondo marito della madre, Margherita Agnelli, che di converso impugnò l'eredità sostenendo che le fosse stata nascosta una cospicua fetta del patrimonio, nonostante comunque avesse ricevuto 1,2 miliardi di euro in cambio della rinuncia delle quote azionarie del padre. Un'altra parte dell'accordo, firmato nel 2004, prevedeva che Margherita versasse una sorta di vitalizio a sua madre e alla moglie di Gianni Agnelli, Marella Caracciolo, vitalizio non dichiarato al fisco italiano, perché Caracciolo risiedeva in Svizzera. O così si pensava, prima che Margherita Agnelli denunciasse il fatto che la madre in realtà risiedeva in Italia. In Italia, fa notare il Post, non è possibile rinunciare all'eredità prima che il parente da cui si deve ereditare muoia. Secondo Margherita, suo figlio John Elkann, avuto dal primo marito Alan Elkann, l'avrebbe esclusa illegalmente da questa eredità, facendole credere che Caracciolo risiedesse in Svizzera, dove l'accordo sulla rinuncia dell'eredità è possibile. In altre parole, se Caracciolo avesse risieduto davvero in Italia, l'accordo del 2004 sarebbe da considerarsi nullo e quindi l'eredità andrebbe rivista. Ma a noi, cosa ce ne importa, comuni mortali non nobili, di tutta questa storia? Beh, ci importa che una decina di giorni fa, come riporta sempre il Post, Gianluca Ferrero, commercialista degli Agnelli, attuale presidente della Juventus, ma anche Urs Robert von Gruningen, avvocato svizzero incaricato di gestire l'eredità di Caracciolo, ma anche John Elkann e i suoi fratelli, come Ginevra e l'eclettico Lapo Elkann, sono stati accusati di aver evaso il fisco italiano per 30 milioni di euro e di non aver pagato 730 milioni di euro di tasse di successione proprio del patrimonio della nonna Marella Caracciolo. In pratica, gli Elkann avrebbero pagato le tasse in Svizzera, quando invece avrebbero dovuto aprire le pratiche per la successione per l'eredità in Italia, dove per l'appunto, secondo l'accusa, risiedeva Caracciolo. Ora, in attesa che questa telenovela finisca, e forse ci vorranno anni se non millenni, non ci è sfuggita un'altra accusa, quella mossa dalla procura di Busto Arsizio contro Riccardo Bossi, il figlio del fondatore della Lega, Umberto Bossi. Tra il 2020 e il 2023, Riccardo, e non l'altro figlio di Bossi, Renzo, noto come il Trota, avrebbe incassato il reddito di cittadinanza per una cifra pari a 12.800 euro. I soldi servivano a Bossi Junior per pagarsi l'affitto di un appartamento, da cui però già era stato sfrattato, tra l'altro per non aver pagato. Uscendo poi dal tracciato delle truffe, vorremmo anche soffermarci un attimino su un artista, sempre italiano, che nelle ultime settimane ha sollevato una marea di polemiche, non per i suoi disegni, quanto piuttosto per il supporto a una personalità controversa. Vi è mai capitato di vedere, almeno in foto, il gigantesco murale dedicato a Maradona a San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli? Se la risposta è no e se andaste a cercare una foto su internet, scoprireste due cose. La prima, che l'edificio su cui c'è il murale verrà demolito per motivi di riqualificazione urbana. La seconda, ad averlo realizzato è un certo Ciro Cerullo, in arte Jorit. Ecco, all'inizio di marzo del 2024, questo artista è stato invitato a Sochi, in Russia, da niente poco di meno che Vladimir Putin in persona, in occasione del Festival della Gioventù, una delle tante trovate propagandistiche del Cremlino. Come riporta ANSA, durante l'evento Jorit avrebbe chiesto una foto a Putin per, citiamo, dimostrare che è umano come tutti noi e che la propaganda su di lui non è vera.
And then I wanted to ask you a pleasure if it's possible take a picture to show in Italy a picture with you to show in Italy that you are human like everybody and the propaganda that they spread all over is not true that we are all human, we are all part of the human tribe.
E qualche giorno prima aveva inaugurato, sempre a Sochi, un murale che raffigurava l'attrice italiana Ornella Muti, apprezzatissima in Russia e la cui nonna era nata a San Pietroburgo. Come più volte dichiarato, Jorit vuole unire il popolo italiano e quello russo e, sempre nelle sue parole, ha lanciato una provocazione per distinguere i pacifisti dai guerrafondai. Nel 2022 Jorit aveva dipinto il volto di Dostoevskij sul fianco di un liceo di Napoli, azione lodata da Putin in persona. Nel settembre dello stesso anno, 2022, si è recato a Mosca per realizzare un murale di Julian Assange e nel luglio 2023 ha disegnato una bambina su un edificio di Mariupol, nel Donbass. La logica di Jorit è questa. quello di dimostrare le proprie idee di sinistra radicale, le fallacie della retorica bellicista e quelle della volontà di schierarsi contro la Russia per partito preso, come proprio accaduto nel marzo 2022 quando, ad esempio, l'Università di Milano Bicocca aveva deciso di rimuovere un ciclo di lezioni sullo stesso Dostoevskij. Il problema però è che l'artista napoletano finisce per fare propaganda a Putin, come quando, intervistato dopo aver disegnato Assange in quel di Mosca, ha detto «In Russia non c'è libertà di pensiero?» Questo lo dice lei. La bambina raffigurata a Mariupol invece ha le iridi bianche, rosse e blu, proprio come la bandiera russa. Ed ecco che, in realtà, con tutte queste affermazioni, tutti gli ideali pacifisti vanno a farsi benedire, considerando che questa è la stessa giustificazione portata avanti da un autocrate, Putin, che lo scorso 18 marzo è stato rieletto per un quinto mandato, dopo aver vinto le elezioni presidenziali con l'87% delle preferenze. Il miglior risultato elettorale mai registrato nella Federazione Russa post-sovietica.
Приветствую и поздравляю вас с праздником, с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.
Ora che le elezioni russe siano quello che sono e che trovano il tempo che hanno, lo sappiamo da tempo immemore, ma le recenti votazioni sono emblematiche. Sono emblematiche del picco raggiunto dal grado di controllo autoritario di Mosca. In primis perché il Cremlino ha voluto dimostrare di essere compatto, che il presidente non è mai stato minimamente scalfito dagli attacchi dell'Occidente in Ucraina, che quindi procederà sulla stessa linea di guerra. In secondo luogo, quel numero bulgaro, l'87%, dimostra l'inutilità delle proteste che arrivano dall'estero, a partire dal cosiddetto mezzogiorno contro Putin, l'iniziativa sollecitata da Yulia Navalnaya, la moglie, ormai vedova, di Alexei Navalny, che consisteva nel recarsi alle urne in massa alle ore 12 per mostrare il proprio dissenso nei confronti di Putin. Dissenso che in patria sarebbe stato praticamente azzerato con militari nei seggi elettorali, funzionari pubblici che hanno fatto pressione su dipendenti e studenti per andare a votare e arresti in caso di proteste o invalidazione delle schede elettorali. Pur immaginando che i voti non siano stati influenzati o addirittura falsificati, l'irregolarità di queste elezioni è resa palese da altre due evidenze, al limite tra il ridicolo e il terrificante. La prima è che il governo russo ha fatto partecipare alle votazioni anche le quattro regioni ucraine occupate dall'esercito, annesse tramite referendum nel settembre 2022, vale a dire Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Come fa a notare Ekaterina Shulman, analista politica russa intervistata da Politico, in questi nuovi, tra virgolette, territori ci sarebbero 4 milioni e mezzo di elettori. Peccato che questa fosse la popolazione dichiarata dalle autorità ucraine prima della guerra. Le autorità russe quindi avrebbero potuto tranquillamente inventare dei votanti, sostituendo quelli fuggiti o peggio quelli uccisi dallo stesso conflitto. La seconda e principale assurdità riguarda la totale assenza di alternative credibili a Putin, perché esclusi Yekaterina Dunsova e Boris Nezhdin dalla corsa presidenziale per presunte irregolarità burocratiche, a sfidare Putin sono rimasti soltanto gli esponenti di tre partiti, che altro non sono che opposizione di facciata, che quando si tratta di votare leggi e approvare decreti nella Duma, si schierano sempre a favore di Russia Unita, cioè il partito di Putin. Considerate che il più fiero tra questi cosiddetti oppositori, tale Vladislav Davankov, si augura sì che la guerra in Ucraina si possa concludere con dei negoziati, critica la repressione del dissenso, ma non vuole criticare i suoi avversari, vale a dire Putin. Idee davvero forti e rivoluzionarie. Un uomo duro, davvero. Ma del resto, come ha sostenuto il nostro vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il nostro Matteo Salvini,
quando un popolo vota ha sempre ragione, ovunque voti, le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince che quando uno le perde.
Appunto, quando vota sul serio, signor Salvini, per Aspera ad Astra.